Le letture di questo sabato ci parlano del discernimento nello spirito, saper riconoscere lo spirito. Sia la prima che il Vangelo, la prima lettura che il Vangelo, sottolineo come familiari si è nello spirito, come la nostra discendenza deve essere nello spirito. Gesù dice, lì è venuto, ma non l'hanno riconosciuto. Non hanno riconosciuto lo spirito di Elia, non hanno riconosciuto lo spirito di Giovanni il Battista, non hanno riconosciuto lo spirito di Gesù. Se lo mettiamo sui nostri tempi, non hanno riconosciuto lo spirito di San Michele, che è il precursore della seconda venuta di Gesù. Non hanno riconosciuto lo spirito di Maria Santissima, a Međugorje, e non hanno riconosciuto lo spirito di Gesù, lo spirito di Dio, che parla attraverso i profeti, attraverso i suoi strumenti. Continuano a non riconoscerlo. Noi siamo nei tempi che precedono la venuta gloriosa di Gesù. Come nella sua prima venuta aspettavano il Messia e non l'hanno riconosciuto, io penso di poter dire che così è stato nei nostri tempi con questa seconda venuta di Gesù. Guardate che sono 3 anni, entriamo nel 3° anno che è in mezzo a noi. Cos'è che impedisce questo riconoscere nello spirito? Come è stato per il popolo di Israele, le 1000 interpretazioni di che cosa doveva fare il Messia, come doveva essere re, doveva liberare Israele da Roma, doveva rieleggere la potenza del popolo ebraico, e invece quello è venuto in modo tutto diverso. Guardate che così è in ogni tempo. La dimensione dello spirito la puoi riconoscere solo se sai stare nel silenzio, ascoltare dal di dentro e capire dal di dentro che spirito accompagna quella persona, quella situazione, quel popolo. Finché prevalgono le nostre idee, i nostri pensieri, che si sono arricchiti poi dal pensiero del mondo, dal pensiero dei benpensanti, del pensiero della società, tu resti confuso e in quella confusione non riconosci la presenza viva di Dio. Venne tra i suoi non l'hanno accolto. E così si ripete. C'è anche un altro passaggio sottile. Le verità profonde di Dio, la capacità di riconoscerlo, la capacità di seguirlo, racchiuderei tutto nel Dio, nella sua essenza, c'è in ogni uomo, perché siamo stati fatti tutti a immagine e somiglianza di Dio, quindi nel profondo c'è. Però c'è un passaggio che è quello di sapere, di permettere che quelle verità escano e ti rivelino la verità con la maiuscola. E quella verità si scontra sempre con la nostra. Perché si scontra con la nostra? Perché la verità di Dio porta sempre in sé una cosa che l'uomo scappa in tutte le maniere, la croce. Perché la verità di Dio porta sempre in sé la verità anche che noi dobbiamo morire a noi stessi. per risorgere nuovi. E allora noi anche da lì scappiamo sempre. Ed è da lì che nascono poi tutte le difficoltà, tutte le interpretazioni della volontà di Dio, del pensiero di Dio, ma che cosa vuole Dio, che cosa mi chiede Dio. È semplice, però devi essere disposto a morire al tuo pensiero. Nelle letture di qualche giorno fa, un pochettino, quando Giovanni Battista gridava ai farisei, cosa siete venuti a fare a farvi battezzare? Volete scappare da quello che succederà, dall'ira, dal tempo? Guardate che anche queste parole semplici hanno una profondità. L'uomo che sa che Dio esiste, sa che Dio comunque è il re della storia, sa che l'ultima parola ce l'avrà lui, sa che alla fine lui vince, però cerca attraverso la religiosità di scappare da quella verità di Dio. Allora quelli correvano a farsi battezzare, nella speranza di dire ci trova battezzati, ci va bene. Noi corriamo nella religiosità, corriamo dietro a tutti quelli che ci parlano bene, ma la disponibilità a cambiare, la disponibilità a lasciarsi trasformare, la disponibilità a mettersi in gioco totalmente con quella verità di Dio, la nascondiamo dietro questa paura. Da lì nascono tante paure di Dio. La religiosità copre tantissime paure di Dio. Preghi per paura, vai a messa per paura, ami per paura, fai la carità per paura. A noi è chiesto di annunciare il ritorno glorioso, annunciare la sua presenza viva, ora, dicevo, è 3 anni. Però è chiesto di farlo con semplicità, di farlo con la vita, di farlo con pazienza, di farlo con speranza. È chiesto di farlo con quella fede semplice in tutte le vicende della nostra vita. Non si tratta di dover fare dei proclami, di doverci dimostrare migliori o sapienti. Si tratta di vivere davvero le realtà della fede, con semplicità, in tutto quello che la vita ci presenta davanti. Allora diventiamo anche noi voci che gridano nel deserto, come Giovanni il Battista. Se poi le voci sono tante, è un popolo, è una chiesa. Io penso, noi sappiamo chi è San Michele, il precursore della sua seconda venuta. Però penso che Maria Santissima, nel suo amore infinito per ognuno di noi, in tutte le sue apparizioni, ha preparato questa venuta. In particolare quelle di Medjugorje. Gli ultimi tempi, le mie ultime apparizioni, è proprio questo tentativo. Non che lei sia il precursore, lei è la madre, è di più del precursore, però di preparare un popolo ad accogliere il precursore e ad accogliere la venuta di Gesù Cristo. C'è stato anche detto, in un messaggio, che la venuta di Gesù, la sua seconda venuta, e ricordatevi bene che se in questo momento, in questi 3 anni, non ci fosse questa sua presenza viva, già la terra è messa male. Senza questa sua presenza viva non possiamo nemmeno immaginare cosa sarebbe. Quanto l'energia disgregante sarebbe allargata, ancora di più di quello che è. Dicevo, sappiamo che questa sua presenza è stato frutto anche della risposta di un piccolo resto. Questo lo dico per dire quanto può fare il nostro vivere semplicemente le nostre vicende con fede. Poi gli interventi straordinari li fa Dio, fino a venire sulla terra, fino a mandare, se serve, gli angeli, gli arcangeli, i santi. Manderà i fratelli fedeli, li potremo incontrare, vedere. E spesso ci chiediamo come, vivendo semplicemente le realtà della fede. Poi quando c'è un piccolo resto, Dio è costretto a intervenire. È costretto a venire a salvare i suoi figli. È costretto a venire in aiuto. E quindi il premio è la presenza viva di Gesù. Il premio è Maria Santissima in mezzo a noi. Penso che ne valga la pena. Se voi guardate, in tutta la storia si è sempre cercato di sradicare il ricordo di Dio dentro l'uomo, con infiniti metodi. Forse quello più forte che conosciamo tutti è stato un pochettino quello di certi sistemi, come il sistema comunista, certe dittature che ci sono tuttora, sradicare il pensiero di Dio. Ma non ci è mai riuscito nessuno. Nessuno è mai riuscito a togliere questo. Anzi, la rovina di tutti i sistemi è stato proprio questo. Questo andare contro Dio. Come diceva Gamaliele nel Sinedrio, vedete di non trovarvi a lottare contro Dio quando perseguitavano i cristiani. E così è stato. E sono caduti tutti i sistemi. Allora Satana, adesso il male, per cancellare questo ricordo, è diventato più furbo, più sottile, ha annacquato tutto. Adesso è quello di cercare di togliere il livello dello spirito, portare la religiosità, che la gente corri dietro al Natale, al Babbo Natale, all'essere buoni. In questo tempo in maniera particolare lo senti, tutti buoni, di quella bontà però senza lo spirito, senza l'essenza, senza l'unico che è il salvatore del mondo, la luce del mondo, Gesù Cristo. E purtroppo questo c'è anche tra i cristiani. Tante opere di carità senza lo spirito, non che non vadano bene le opere di carità, lo sapete, però... Togliere la figura di Gesù, togliere la figura di Maria Santissima lo fa in tanti modi, anche mettendo sempre in discussione tutto ciò che lo Spirito di Dio suscita attraverso le apparizioni, attraverso movimenti, attraverso strumenti straordinari, ordinari. Continuare a mettere questo dubbio, mettere in discussione, fa parte di quest'opera di Lucifero. Poi spingere una falsa libertà, un falso amore, una finta comunione. Sapete che lui copia tutto. Quindi lui più di Dio parla di amore, parla di comunione, parla di libertà, ma tutta senza lo spirito. Tutta a nome di un egoismo, se lo guardate, a nome di un bisogno umano. Anche lui, gli viene facile, lui intendo Lucifero, fare questo perché? Perché lui non parla mai della croce. E allora l'uomo, quando gli propongono tutto bello, tutto senza fatica, tutto senza dover morire a te stesso, ma anzi, promuovendo il tuo io, la tua bellezza, la tua forza, ci abboccano con tanta facilità. Perché lui la croce non te la propone mai. Poi te la trovi dopo, quella bella pesante. Ma non te la propone all'inizio. Tutto facile, tutto bello. L'uomo teme la croce. Allora a noi tocca, se vogliamo con semplicità essere cristiani, essere chiesa di Gesù Cristo, tornare al centro della vita. E al centro della vita sono fede, speranza e carità. Il centro della vita, se volete, sono comunione, vita integra, offerta dalla vita a Gesù attraverso Maria Santissima. Offerta della vita che porta alle beatitudini. Il centro della vita sono le beatitudini. Il centro della vita, dovrei dirvi, la preghiera, sì, i sacramenti, ma vissuti però. Perché anche lì come si mischia la religiosità? Vissuti. Se non sono vissuti, fanno anche male. Perché sono sacrilegi. Gli strumenti straordinari di questo tempo aiutano e hanno aiutato a vivere proprio questo, così come hanno fatto i profeti di tutti i tempi. Annunciavano e cercavano di aiutare la gente a vivere quello. Così come sono stati perseguitati loro, sono perseguitati gli strumenti straordinari adesso. Ma questa non può essere una scusa. Non possiamo difenderci sempre dietro al fatto: se sei sulla strada giusta ti perseguitano. Quantomeno non vorrei mai essere tra quelli che perseguitano. Io vi ho detto, lo ripeto, chi si oppone a quest'annuncio, a questa vita che viene portata, dove al centro c'è la croce, al centro c'è Gesù Cristo, al centro c'è Maria, al centro ci sono le verità che porta, anche se può aver aggiunto la vita nell'universo, e il nucleo centrale, tutto quello che volete. E tu non riconosci lo Spirito di Dio in tutto questo, tu sei strumento del demonio. Perché sei uno strumento che porta Dio, porta, scusate, il popolo a una struttura e non a Gesù Cristo. Se tu stai attendendo il ritorno glorioso di Cristo, come lo attendevano gli israeliti, e non sai accogliere dal di dentro la presenza viva del suo Spirito ovunque si muova, tu non sei cristiano. Come Chiesa, a noi spetta di non litigare con nessuno. Ma non a parole, sul serio, a cominciare nel nostro piccolo, nelle nostre famiglie, tra di noi. Spetta di non imporci mai a nessuno. Spetta di gareggiare a promuoverci a vicenda. Spetta di cercare in tutti i modi di creare la vera comunione morendo a noi stessi. Spetta di vivere nella pace, di portare il perdono, di ricevere il perdono, di darlo sempre. A noi spetta di annunciare Cristo e il suo ritorno glorioso, annunciare che senza Maria Santissima non si può, ma senza urlare nelle piazze, con la vita. E allora se non riusciamo a farlo tra di noi, non potremo nemmeno parlare agli altri. A noi spetta annunciare che abbiamo un Padre nei cieli, un Padre che ci ama davvero. E dobbiamo dimostrarlo che ci ama davvero, perché in ogni situazione della vita noi portiamo quell'amore, portiamo quella speranza, portiamo quella luce. In ogni situazione della vita siamo persone semplici, ma che portano la pace in sé e attorno a sé. Finché queste cose per noi le sappiamo belle, ma non le viviamo, siamo falsi profeti. Guardate che il passo adesso è questo. E Gesù è qui ad aiutarci per questo. Sa che vivere nel mondo non è facile. Sa che le vicende del mondo sono difficili. Le conosce bene, le ha provate. Sa che vivere il Vangelo e vivere il cristianesimo vero è andare controcorrente. Sa che siamo perseguitati se vogliamo vivere così, ma lui è qui. E come ha accolto 2000 anni fa le nostre croci, la nostra sofferenza, i nostri limiti. Se noi ci uniamo a Lui, lo fa anche ora. Ci chiede di avere fede. Abbiate fede in me, dice Gesù. Abbiate fede nel Padre, ma abbiate fede anche in me. Io ho vinto il mondo. E questa è la fede che dobbiamo avere. Non saremo noi testimoniando con la vita che abbiamo vinto il mondo. È Lui che l'ha vinto. Ma noi possiamo testimoniare che Lui ha vinto il mondo. Giovanni Apostolo diceva l'autore della vita. Testimoniava che lui aveva toccato l'autore della vita, che l'aveva visto. Dobbiamo farlo anche noi. Dire che ha vinto il mio mondo, il nostro mondo, fatto di cose pesanti, difficili, ma Gesù l'ha vinto. Ecco, questo è andare incontro al Natale. Questo è vivere il memoriale della nascita di Gesù, della sua presenza viva, e annunciare il suo ritorno glorioso. Molti dicono con questo fatto che già gli apostoli dicevano che il suo ritorno era imminente e sono passati 2000 anni e ancora non c'è, prendono questa scusa per lasciar morire dentro di loro la speranza, la fede, la gioia. Quella pazienza di saperlo aspettare, che però è certezza e fede viva che Lui viene, sarà ricolmata e riempita dentro di noi anche se non verrà adesso che noi lo vediamo. La sua venuta non è il toccarlo, anche se verrà quel momento. Il fatto che tardi è solo per misericordia e amore, perché verrà nella pienezza dei tempi, verrà quando avrà cercato di salvare il più possibile. Certo, se ci fosse una risposta piena, sarebbe già venuto. Allora chiedo ancora a Maria Santissima di accompagnare ognuno di noi, questo popolo, a vivere bene questa testimonianza, ma non per essere testimoni che vogliono chissà che, perché questa testimonianza è la vita. Allora, che ci aiuti a vivere bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.